Bene, possiamo iniziare chiedendo dell'intercessione di San Vincenzo, la luce dello Spirito per comprendere quello che lui vuole dire oggi a noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Ecco, nella prima parte abbiamo visto come Don Vincenzo ha messo in rilievo l'importanza della religione, della fede, della comunione con il Signore, della scelta di Cristo, degli insegnamenti del Vangelo, e ci ha fatto riflettere su che cosa? Che la religione diventa luce per la nostra ragione, può essere freno alla nostra fantasia, può arrivare ad essere signora del nostro cuore, cioè a dominare i nostri sentimenti e le nostre emozioni, e può addirittura arrivare a riformare nuovamente la nostra indole, la nostra personalità. Nella seconda parte, Don Vincenzo invece vuole farci riflettere su che cosa? Sul fatto che noi abbiamo bisogno di una felicità facile a conseguire, facile da conseguire. Una felicità opportuna a tutte le età e a tutte le condizioni. Ancora una felicità proporzionata ai nostri desideri. E una felicità non manchevole e non sazievole. Ecco, queste sono le terminologie usate, ma ci potremmo dire che è completa, una felicità completa, e che sentiamo di questa felicità la necessità continua. Non è qualcosa che una volta raggiunta basta, abbiamo chiuso, ma siamo sempre desiderosi di questa felicità. Ancora, lo sottolinea tantissime volte questo, proprio per indicare la verità. La religione soltanto può darci la nostra felicità, quindi non è una felicità generica, è la felicità personale. Ciascuno di noi è chiamato a perseguire e conseguire questa felicità. Dio apparve un giorno a Salomone e gli disse: domandami ciò che più brami e l'avrai. E Salomone gli chiese la sapienza e il timore di lui. Dice Sant'Agostino: volle Dio insegnarci che la religione va innanzi a tutti i beni e che senza di essa non c'è la vera felicità. Ecco, da qui poi c'è questo riassunto che già vi ho detto, i vari punti, secondo appunto quanto dice Don Vincenzo, che ci necessita una felicità in base alle caratteristiche che ho già detto prima. E allora, il primo punto, la religione ci presenta una felicità facile a conseguire. Non la può dare il mondo, non la può dare la filosofia, ma solo il Vangelo. E Sant'Agostino fa questo ragionamento. Dice: uno mi dice che la felicità consiste nel ritirarmi dal mondo e vivere solitario, ma la solitudine mi rincresce e mi annoia. Un altro pretende che la felicità consiste nella ricerca e nella meditazione del vero, ma un lungo studio mi stanca. Quest'altro mi afferma che è felice colui che va dietro alle scienze, ma io non ho tempo. Oppure non trovo proprio nessuna soddisfazione. Un altro proclama che è felice colui il quale non prova dolori, ma io sono travagliato e infermo. Ho vanità della sapienza umana. Che cosa saremmo noi se Gesù Cristo non ci avesse insegnato un'altra via per giungere alla felicità? La beatitudine filosofica non è per alcuno, ma se guardo invece il Vangelo, sento una voce che va diritta al cuore. Beati i pacifici, beati i puri di cuore. In pratica fare l'elenco di tutte le beatitudini. Io qui vedo la felicità che non esclude nessuna persona, perché non esclude il povero, non esclude il ricco, non esclude il dotto, non esclude il migrante, non esclude l'uomo tribolato. È una felicità che è in potere di tutti, perché ogni uomo può essere virtuoso e giusto. E queste sono le due fonti della mia felicità. In qualche maniera questa mattina, alla fine, quando è stato detto che cosa ha scelto Maria? Non il migliore, ma il buono. Alla fine la libertà e la felicità sono dentro questa capacità di scegliere sempre e comunque il bene. È vero, quando scegliamo il bene siamo felici. Se la sapienza umana è incapace a farci felici, incapacissimi sono i beni della fortuna. E per verità, che importa a me dei beni del mondo se non sono per me e non li posso ottenere, vista la mia condizione? E se anche li potessi avere, come possono rendermi felici se portano con sé affanni e inquietudini? La religione presenta una felicità alla portata di tutti. Il mondo grida beati i ricchi, ma se i ricchi sono beati, la maggior parte degli uomini perciò è infelice. La religione ci dice invece beati i poveri di spirito. Il mondo dice beati quelli che ridono, ma quanti sono quelli che possono ridere almeno a lungo? Il secondo punto è che la religione ci presenta la felicità opportuna a tutte le età e a tutte le condizioni. Chi è che può dire nei mondani io sono felice tutta la vita? Quel bene che a certi tempi e a certi anni quadra e si affà, cioè sembra giusto e necessario, non è necessario e non è adeguato ad altri anni e tempi dell'età, cioè della vita. Ciò che per i fanciulli è un trascullo sarebbe una noia per i giovani. Quanto è caro nell'adolescenza, poi si rifiuta nell'età matura. E quello che si gusta nella virilità parrebbe un tormento ad un vecchio. Ogni gradino della scala della nostra vita è per l'uomo saggio una censura del gradino più basso. Quindi la felicità sempre sfugge da noi e nessuno può fermarla. Pare che la felicità sia fatta solo per il pensiero. Oh, che beato vivere, essere padroni di sé, esclama il giovanotto in verde. Ma fatto maturo, sospira gli anni della sua gioventù. Meglio non avere tanti affari, esclama il ricco, al quale tante faccende imbrogliano e rompono il capo. Oh, fossi felice com'è il mio padrone, grida il servo, e intanto molti padroni credono beata la sorte dei loro servi. Siamo come Bertoldo, piove, c'è il sole, non va bene niente. Onde è manifesto che gli uomini passano la vita in continui desideri, progetti, errori, parlando il passato, lamentando il presente e aspettando il futuro, e quello che è peggio, sempre infelici, come tragico condotto. Però se ci pensiamo, è anche realista. Oh, santa religione, vieni in aiuto dell'uomo, quanto più veri, sodi, stabili sono quei beni che ci porgi tu. Adatta a tutti i tempi ed età, ti metti a fianco dell'uomo dalla culla fino alla tomba. Nell'infanzia, quando il mondo non è ancora per noi, la religione ci parla ai sensi, ci alletta col decoro e cerimonie del culto. Nella gioventù, quando fortemente si fanno sentire le passioni e ci mettono a pericolo di irreparabili danni, custodisce la religione la nostra felicità, conservandoci l'innocenza e tenendoci lungi dal veleno dei piaceri, onde la giovinezza non solo fugge i pericoli che la minacciano, ma fa tale acquisto da tutti gli uomini desiderato nell'età matura, che è di non provare pentimenti o rimorsi. Penso che tutti abbiamo avuto l'esperienza di incontrare persone che dicono mi sono pentito, no? Di scelte che potevano essere diverse, pensando di perseguire un bene, hanno perseguito un male per se stesse, forse anche per gli altri. La religione forma la nostra felicità nella vecchiaia. In questa fredda età dei disinganni e degli abbandoni, è vero, ci si ritrova soli, perché è normale, no? Non ci sono più i legami, non so, i genitori sono venuti meno, determinate figure non ci sono più, ci si ritrova soli. E la religione è la sola che ci è di sostegno e conforto. Che cosa può sperare? Il fondatore dice un vecchio dal mondo. Nulla, nulla dai piaceri, nulla dalle ricchezze e dagli amori. E che cosa può sperare dagli uomini? Niente. Invece la religione ci insegna la via e i mezzi per espiare gli sbagli della vita passata, lo consola nei dispiaceri e nelle noie tipiche di quest'età, e con la speranza di un premio e di un riposo vicino allontana quell'abbandono e quel vuoto che sentono gli anziani. La felicità che ci presenta la religione è propria di tutti gli stati e condizioni. Nella prosperità e nei piaceri mette in operazione limiti e spirito cristiano che serve ad allontanare i danni gravissimi delle ricchezze e dei divertimenti. Nelle avversità e nei dolori la religione mette il balsamo della pazienza, anzi alcune volte cambia l'avversione che abbiamo al soffrire in amore alla croce. Nelle grandezze sbandisce l'orgoglio che corrompe, e nell'oscurità nobilita e rende gloriosa la verità nascosta del povero. Più da qualcosa, la religione può rendere e rende di fatto felici gli uomini in tutti gli stati. Ha dei felici nei coniugi, felici nella verginità, felici nella solitudine, come in mezzo al mondo, ha dei felici sul trono, come nelle religioni, insomma, felici secondo la religione. La religione ci presenta una felicità proporzionata ai nostri desideri, l'altro punto. È questa una verità che non ha bisogno di prove. È una verità che noi aneliamo all'infinito, ma è appunto per questo che nessuna cosa creata può renderci veramente felici, perché nessuna riempie la capacità quasi infinita del nostro cuore. Il ricco non dice mai basta, l'ambizioso non dice mai mi basta l'onore che ho, il voluttuoso e il dissipato non sono mai sazi. Perché? Quindi anche chi ricerca la felicità o dentro realtà solo umane non è mai sazio. Perché? Perché tutte le creature insieme non possono rompere l'ordine stabilito da Dio, il quale, avendo fatto il nostro cuore per sé solo, non permette che l'uomo nei beni del mondo trovi un'intera soddisfazione e perfetta felicità. Quindi questo ci fa vedere l'invito, no, a proprio a questo distacco graduale da noi stessi, dalle cose, dagli uomini, che possono allontanarci dal vero fine, che è quello di giungere alla piena comunione e beatitudine con Dio, che è l'unica vera chiamata di tutti. Oggi si dice l'unica chiamata alla santità. Sono modi diversi per dire la stessa. Ma che cosa fa la religione? Non dico che ci toglie l'inquietudine, perché il cristiano non deve dimenticare che egli qua giù è un esule, la nostra patria non è qui, siamo in cammino. E che una patria migliore l'aspetta. E neanche dico che la religione ci dia una perfetta felicità, perché Gesù Cristo chiaramente ha detto ai suoi: quando sarete con me nella gloria, allora più nulla avrete da domandare. Ma fino a quel giorno avrete sempre bisogno di domandare e di soffrire. Quello che la religione, e solo la religione, può fare e fa è che volge a profitto anche il vuoto del vostro cuore. La religione non toglie alle creature la loro vanità, bensì a noi la discopre, cioè ci fa vedere questa vanità, e in tal modo ci distacca dalla vanità. Non ci toglie la fragilità verso le ricchezze, ma ci convince del loro niente, e in tal modo ce le fa apprezzare o disprezzare nella maniera giusta. Non ci toglie dal nostro cuore l'aridità degli affetti, ma mostra al cuore l'avvenire, Dio, il sommo bene, infinitamente amabile, e mette con tal vista in calma l'inquietudine che tormenta. E fa degli esempi per dire che la religione fa dei felici nel mondo. Fa l'esempio di Sant'Agostino, dice: quale dei due ti pare più felice, l'Agostino dissoluto o ai piedi della croce, che non vuole che non quelle convertito e preso da meraviglia, che gli siano più dolci le lacrime versate ai piedi della croce che non quelle versate in un teatro nel tumulto di re e passioni? Quale dei due vi sembra più felice? L'Arsenio, che è nel palazzo dell'imperatore, amatissimo da questo, maestro dei principi del sangue, da tutti amato, o l'Arsenio penitente, eremita, contento della sua condizione nuova, che a tutte le glorie del mondo preferisce l'oscurità della vita monastica? L'altro punto è che la religione ci dà una felicità non manchevole e non sazievole. Ha bisogno l'uomo, cioè necessita l'uomo, una felicità la quale mai non manchi e della quale mai non ci pigli fastidio. Vediamo che anche quando noi con tutte le nostre forze vogliamo raggiungere qualcosa a tutti i costi, dopo che l'abbiamo raggiunto non siamo contenti. Perché? Io penso che in quello che abbiamo detto finora, il perché c'è. Però Don Vincenzo mi dice, noi abbiamo bisogno di una felicità la quale non manchi e della quale mai non ci pigli fastidio, cioè abbiamo sempre più desiderio. E anche in questo dice, basta guardare i peccatori, loro stessi ci hanno confessato questa verità, dicendo, noi ce ne siamo stancati. Non ci abbiamo trovato nessun giovamento. Oppure certi discorsi mondani che sentiamo, lamenti rammarichi di non trovare più gusto in certi piaceri che un tempo erano tanto cari. Si dice il lusso e la moda un tempo erano la mia diletta passione e ora non mi dicono più niente, potremmo andare anche a fare l'elenco di tante altre cose. E qui il fondatore dice, grande Dio, fino a quando gli uomini vorranno ingannare se stessi? Fino a quando non vorranno intendere che voi avete reso i beni di quaggiù incapaci a fare l'uomo felice, appunto perché si staccassero da questi beni e si appoggiassero a voi solo? Con questo non è che il fondatore è contro le gioie semplici della vita, era solo per far solo capire però come serve una certa ascesi per rimanere dentro la logica di questa felicità che non è quella del mondo. E non lo sta dicendo delle suore. Questo è bellissimo, questo è importante da sapere. Non lo sta dicendo delle suore, non ha scritto delle suore. Così, ed è a questo punto, la religione ci presenta uno spettacolo di alta importanza, perché dice, ci mostra, ci dice che ci sono delle anime fedeli, fervorose, che conducono la loro vita nella pratica della virtù, non sviandosi un passo e non provando mai il desiderio di intervenire ai piaceri del mondo. Anime che in Gesù Cristo gustano la felicità e nel suo servizio mai trovano fastidio, ma sempre nuova consolazione. Qui magari come consacrate dovremmo interrogarci. La religione è per l'uomo giusto ogni bene e i beni del mondo non possono supplire nell'uomo la mancanza di religione. A fine di consolarsi vanno dicendo che questo ardore e questa fermezza dei devoti non è che il frutto di una fantasia riscaldata. Onde non provano disgusti e sempre più si animano ad esercitare la pietà. Bene, e perché il mondo con i suoi piaceri non riesce a fare altrettanto? E sì che al mondo non mancano gli oggetti per scattare la fantasia, ma che è forza che ceda alla religione e confessi suo malgrado, che essa crea degli uomini felici, mentre il mondo ne ignora il segreto. No, no, non è un'illusione di fervida fantasia, non è Dio. No, è Dio, Dio stesso, che sostenta le anime, che di sé le riempie, che le salva dai disgusti, perché Dio solo è la bellezza sempre antica e sempre nuova, che sempre appaga e mai sazia e stanca. Dalle cose fin qui ragionate viene, o fratelli, per legittima conseguenza, che il più grande fra i beni che Dio ci ha dato è la religione, perché essa sola è capace di darci la felicità col procurarci tutti i beni e col liberarci da tutti i mali. Infelici a motivo dei dubbi che ci assalgono la mente e dei capricci che ci sconvolgono la fantasia, con la religione i dubbi sono tolti e i capricci repressi. Infelici per la nostra indole e per il torto pensare, la religione raddrizza e riforma qualità. Chiaramente qui la religione non è da vedere solo come norme o morali o umane. La religione in termini di parola di Dio, dobbiamo pensare. Infelici per le cupide brame del nostro cuore, la religione ci tempra i dolori e ci consola. Infelici per le infermità, la religione sa farle dolci e darci la pazienza di sopportarle. E fa poi altri esempi. Allora, perché non risolviamo finalmente di essere cristiani davvero? Forse all'inizio possiamo sentire molestia. La religione è come la sapienza, che da prima, dice lo Spirito Santo, a chi non la conosce pare dura e austera. Ma quando si avvezzi al suo gioco, tu non potrai abbandonarla e troverà con essa tutte le consolazioni dell'anima. All'opposto dei piaceri del mondo, che da prima dilettano e poi ci rovinano. La religione comincia dal molestare la natura e termina col farla felice. Provate, io vi assicuro che troverete amabile, leggero e soave il gioco. La felicità che godete sotto le leggi della religione, per quanti sforzi vi dovesse costare, non è mai comprata a troppo grande prezzo, perché abbraccia il tempo e l'eternità. E dopo che ella vi avrà fatti felici nel mondo, sarà la vostra beatitudine eterna nel cielo. Così conclude. Però io voglio concludere con un pensiero che ho letto in questi giorni, scritto dal cardinale più giovane del mondo, che è Robert Sarah. E dice questo, che mi sembra che riassuma un po' quello che ci siamo detti ieri e oggi, o che, meglio, che Don Vincenzo ci ha detto e che, detto in parole diverse, in un contesto diverso, lo stesso cardinale ripete oggi nel nostro contesto, per dire che la verità, la forza della parola di Dio, la forza della fede è vera, efficace, sempre e comune. Il vescovo Robert Sarah dice: il mondo può inseguire l'uomo dovunque vada a nascondersi, e anche nella solitudine e nel silenzio del chiostro, perciò anche nella solitudine e nel silenzio delle nostre comunità. Non perché siamo religiose, siamo consacrate, non corriamo questo rischio. L'orgoglio, le passioni e le ipocrisie cercano di riconquistare i propri peggiori diritti sull'anima. Allora, rannicchiarsi in silenzio con il cuore in Dio, la Bibbia aperta sulla nostra testa come le ali dello Spirito Santo, resta l'antidoto migliore, l'unico necessario per scacciare dalla nostra interiorità l'inutile, il superfluo, il mondano e infine il proprio